Francamente. Il punto sul territorio.
Buonasera, il punto sul territorio. Ringrazio della presenza, per aver accettato il nostro invito, il primo cittadino di Francavilla Fontana, l'avvocato Antonello De Nuzzo. Da poco ha compiuto 43 anni. Il 10 giugno le elezioni a sindaco, la nomina poi il 27 giugno, quindi un anno e mezzo circa. Sindaco a bruciapelo, questo anno e mezzo come l'ha vissuto?
Intanto buonasera direttore, buonasera ai radioascoltatori, diciamo lei ha svelato la mia età, che però è uno dei dati sensibili che sono diventati sempre meno sensibili nel corso di questo anno e mezzo. L'ho vissuto intensamente.
Come cellulare?
Il cellulare ha perso qualsiasi sensibilità, perché lo tocco e lo maneggio, insomma. No, è stato un anno e mezzo vissuto molto intensamente, perché la visibilità è cresciuta in maniera esponenziale. Le richieste non sono più quelle che arrivavano soltanto per ragioni professionali, cioè di essere assistiti, ma le richieste sono di ogni tipo, e amministrando la città ho il dovere di provare ad assecondarle e poi ho il dovere di fare alcune scelte. Io insieme alla Giunta, ma io per via del ruolo che ricopro, sono il soggetto deputato a fare le scelte, ad assumere la responsabilità delle scelte finali, che sono scelte di sintesi, cioè rispetto a tutte le cose che c'è da fare, rispetto a tutte quelle richieste di cui dicevo fino a un attimo fa, poi occorre fare una sintesi e difendere quelle scelte di fronte alla città.
L'inizio, perché il tema della trasmissione, passo dopo passo per la città futura, la stiamo costruendo?
Io credo di sì, cioè io sono abbastanza, ho un rapporto abbastanza sereno con la mia coscienza, perché appunto prima di assumere delle decisioni le medito abbastanza, le medito insieme alle persone che gravitano intorno a me in questa esperienza amministrativa. Naturalmente ci sono alcune cose che non siamo riusciti a fare, ci sono alcune sofferenze, ma chiunque abbia amministrato sa quanto è difficile, quante resistenze si incontrano. Io non ho alcuna difficoltà a scusarmi rispetto ad alcuni di questi ritardi. Queste cose non dovrebbe dirle un sindaco, diciamo, chi mi aiuta a curare la mia immagine adesso mi rimproverà per aver detto che mi scuso, però io sono il sindaco e dunque devo metterci la faccia.
C'è qualcosa che non funziona, purtroppo, sai, neanche chiedere scusa. Così come bisogna... chi si scusa l'onorevole Vitali all'epoca governo di centrodestra, quando la mensa partì addirittura a marzo. E chi si scusa la città?
oggi se la mensa partisse, io sicuramente... all'epoca chi era al governo della città avrà incontrato appunto le sue difficoltà. Io non oso neanche immaginare cosa accadrebbe oggi se la mensa partisse non a marzo ma a metà ottobre, per dire, per andare proprio molto in là col tempo. Devo dire che in questo mi dai un assist per fare un'altra confessione in partenza di puntata, che diciamo si è indotti generalmente a pensare che quello del sindaco sia un ruolo privilegiato, no? Il che è vero, ma fino ad un certo punto, perché io sfido chiunque a vivere tutti i giorni con sulle spalle il rischio di incappare in qualche responsabilità civile, amministrativa, penale. Però se c'è un rischio che veramente non auguro a nessuno, è quello di scontrarsi con la chat delle mamme. Cioè, tu mi parli di mensa, io sono... mi sono imbattuto nelle chat delle mamme, che sono comprensibilmente apprensive, sono un genitore anch'io, lo sei anche tu, però sono diventate davvero le piazze virtuali, per cui se chiudo le scuole perché, perché le hai chiuse, adesso come faccio col bambino, se non le chiudo ma adesso dove porto il bambino, cioè,
ma i social hanno diventato anche terreno di scontro a livello politico, ma questo è un altro argomento che nulla c'entra con il ragionamento che stiamo facendo.
Vuol dire sì, no, io mi limitavo, diciamo, a rispondere alla tua domanda dicendo che in effetti la vita diventa più complicata, perché si devono riscontrare tante esigenze di una città complessa come Francavilla, perché è una città complessa e questa è la prima cosa della quale bisogna prendere atto amministrandola, e poi si deve affrontare anche la discussione pubblica, diciamo così, quella che passa anche attraverso i social.
Oh, sindaco, ma lei trova il tempo ancora di leggere? Proprio questa sera, fresco di stampa, Franco Di Mare.
Leggere, sì, è un...
Tanto ci sono le telecamere che inquadrano.
Non era una reclama,
facciamo pubblicità,
diciamo.
Vabbè.
Sì, è un leggere, cioè è un vizio, come preferisci, che mi tengo gelosamente, diciamo. Provo a provo a conservare gelosamente, mi serve anche per sciogliere la tensione la sera. Quindi leggo durante il giorno quello che devo leggere per doveri di ufficio, poi la sera mi...
Trova il tempo.
Si strappa mezz'ora.
Io trovo spunto da Franco Di Mane, sì, perché avete fatto una bella iniziativa all'ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana.
Ah,
quello
sì,
di portare, diciamo, la biblioteca, i libri, anche per coloro i quali stanno lì in ospedale come pazienti che soffrono. E oltre alla pillola diamo anche la lettura di un buon libro. Questa è una bella iniziativa.
Io la trovo un'iniziativa assolutamente...
nominata Camberlibro.
Camberlibro, sì, da condividere. È un'iniziativa che io, per la verità, devo imputare, cioè il cui merito devo attribuire soprattutto al cogestore della biblioteca, questo per la verità. Perché è il cogestore che ha curato il progetto e lo ha portato al suo felice compimento. Ma anche da questo punto di vista, guarda direttore...
Quando l'ho proposto al giornale l'articolo, ha avuto poi una buona eco, perché era una buona iniziativa, insomma.
Ma anche da questo punto di vista...
Buone vengono risaltate, le cose negative.
Ed è giusto che sia così. Però anche su questo punto io mi sono imbattuto in qualche perplessità che qualche cittadino mi ha espresso via social, no? Questo è il mezzo di... Queste sono le vie brevi oggi. Ma sono perplessità che io non ho condiviso, ho replicato a questi cittadini dicendo che non le condividevo, perché fornire quel tipo di servizio, secondo me, è qualche cosa che è riconducibile al prendersi cura dei pazienti. Si entra in ospedale confidando di guarire, sempre e comunque. Ma oltre alla guarigione, anzi prima ancora della guarigione, viene la cura, cioè il prendersi cura di queste persone. Ma non solo i pazienti, non mi riferisco solo ai pazienti, moltissime persone che assistono gli ammalati trascorrono, è capitato anche a me, voglio dire, è capitato credo
è capitato tutti, anche a me la degenza in ospedale quasi un mese, qualche anno fa, quindi avevo tempo libero.
Perfetto, diciamo. Voglio dire, c'è molta gente che trascorre delle ore infinite, perché sono ore di attesa anche di responsi medici. La cura, diciamo, la vicinanza di un libro quando non può esserci niente di meglio, è qualcosa che secondo me non si può non condividere, ecco.
Ecco, io prendo spunto perché questa prima chiacchierata in questi primi 10 minuti, perché di recente, proprio qualche giorno fa, è stato presentato a cura di un insegnante, di una docente nella scuola media Virgilio, il saggio Storia e Mass Media, a cura di Maria Grazia Martina, un insegnante della scuola primaria. In questo saggio ci sono alcune riflessioni anche importanti. Il racconto della storia. Oggi la storia, vista con il nuovo linguaggio dei nuovi mezzi di comunicazione, passa un po' indietro. E c'è questo appello, dice: il compito di insegnare ai giovani ad aiutare la memoria con la storia per non cadere in una forma di oblio collettivo che ostacola la crescita democratica della società civile. Per la scuola diventa urgente ristabilire il rapporto che i giovani hanno perso con la storia. Lei è stato anche docente.
Sì, non di storia, però diciamo
non di storia,
storia sono, sono un appassionato, uno storico della domenica, ecco, per così dire. Ma poi rispetto ai fatti della storia, purtroppo i social offrono la possibilità a tutti, anche se non si è avuta la premura di approfondire, di esprimere un giudizio che poi si condensa nel pollice all'insù come nell'antica Roma o nel pollice all'ingiù. Il problema, insomma, è l'uso che facciamo di questi benedetti social, e si dovrebbe fare dovrebbero fare un uso più accorto dei social, soprattutto le persone che rivestono ruoli di responsabilità. Io voglio fare un esempio molto concreto, ma non vorrei essere frainteso, non voglio urtare la sensibilità di nessuno. Noi, il Consiglio Comunale qualche giorno fa di Francavilla ha approvato una mozione presentata dai consiglieri Maurizio Bruno e Nicola Cavallo, che è una mozione con la quale si invita il sindaco, la giunta, insomma l'amministrazione nel suo complesso, ad avviare l'iter per la cittadinanza onoraria da conferire alla signora senatrice Liliana Segre. Io mi sono limitato in quella sede di Consiglio Comunale a dire che condividevo la mozione, che poi è stata votata all'unanimità, quindi nulla questio. Allora, che cosa intendo dire quando dico che l'approccio alla storia sta diventando un approccio pericoloso? E lo dico, lo ribadisco, non voglio, facendo questa osservazione, non voglio urtare la sensibilità politica di nessuno. Che qualche giorno fa io ho sentito dire a un leader politico, che tanto per intenderci era Matteo Salvini, che gli ho sentito dire qualche cosa più o meno del genere. E cioè, anche a me arrivano delle minacce, però non me ne lamento. Allora, quella è una circostanza nella quale Matteo Salvini, che è uno al quale credo tutti, nessuno faccia fatica a riconoscere una grande intelligenza politica, è una circostanza nella quale secondo me ha mancato un poco di intelligenza emotiva, adesso non voglio fare lo psicologo da bar dello sport, insomma. Liliana Segre, un leader politico è divisivo per sua natura, per il ruolo che ricopre, perché la politica è divisiva. Liliana Segre non è una figura divisiva. Liliana Segre a un certo punto della sua vita ha avuto la colpa soltanto di essere nata e oggi, che è testimone della memoria, ha la colpa di avere attraversato nella sua vita quella fase storica, il che è paradossale, assurdo, e per questa colpa assurda è costretta a vivere sotto scorta. Allora, che cosa intendo dire? Che andrebbe approfondita la vicenda, la storia personale di Liliana Segre e magari la storia di tutti quel periodo.
Oh, hai citato l'ultimo consiglio comunale, perché poi nel corso di questo anno e mezzo, tra luci e ombre, vabbè, secondo l'opposizione tutte ombre, pochissime,
sono anche
forse
le dinamiche della politica.
Luci, ma è il vero della politica è questo. L'ultimo consiglio comunale, giusto per citare gli ultimi, ci sono state anche mozioni approvate all'unanimità anche, sì, della stessa parte politica dell'opposizione.
Questo mi fa molto piacere.
E sì, gli ultimi provvedimenti approvati proprio in questi ultimi 15-20 giorni, a parte la pista di atletica, sì, il palazzetto dello sport, la cittadinanza onoraria, le modifiche al documento strategico per il commercio, al garante per disabili, alla settimana della legalità, per quanto riguarda anche le agevolazioni per le locazioni, cioè gli affitti a tariffa, sì, agevolata, sì, il bilancio partecipato e poi due onorificenze, due campioni. Io, siamo a fine anno, inizio dalle cose più facili. Giacomo Leone, quando vinse la maratona di New York nel 96, subito dopo dice: qui dobbiamo realizzare a Francavilla, terra dei campioni, una pista di atletica leggera. Voi avete fatto rinascere quella mini pista di atletica che tra poco vedrà la luce all'interno di un edificio scolastico del Rione Peraro, tanto per intenderci. Poi l'onorificenza non è l'ultima, perché avete premiato altri campioni, a due campioni dello sport francavillese. Prego.
Sì, sono due campioni di valore assoluto, perché coach, come si dice, Vincenzo Fanizza è campione del mondo con la nazionale di pallavolo Under 19, nazionale italiana, e Aurora Caroli è vice campione del mondo nella sua categoria juniores, ma nella sua specialità, che è il savate, insomma, sì, è un'arte marziale. Io naturalmente ho conferito insieme alla giunta nel caso di Aurora Caroli e insieme a tutto il consiglio comunale alla unanimità la civica benevolenza a Vincenzo Fanizza con grande piacere a entrambi. Ho detto anche, lo ribadisco, che quelle onorificenze sono però un pugno nello stomaco degli amministratori della città, che in questo momento siamo noi, ma noi abbiamo seguito nel tempo altri, perché questi atleti, questo vale per Vincenzo, per Aurora, ma vale forse ancora di più per i nostri campioni dell'atletica leggera, a partire da Giacomo, passando poi Ottavio e Antonio Andriani, vorrei ricordare Antonio Andriani.
Mimmo Caliandro.
Dicevo, questi sono atleti che sono nati e poi si sono evoluti nonostante l'assenza cronica di strutture sportive in questa città. Per questa ragione, cioè per onorare questa tradizione consolidata che abbiamo in città, per coltivare un vivaio di atleti, perché può darsi che la città, non so per quale ragione, abbia, come dire, nel suo DNA questi particolari talenti.
C'è anche un ringraziamento al professore Piero Incalza, che in quegli anni, e altri docenti di educazione fisica che in quegli anni hanno lavorato molto,
certo,
nel settore dell'atletica.
Certo. No, Piero Incalza è un altro che ha scritto storie di pagina dello sport di questa città, non fosse altro perché era l'allenatore di Giacomo in quella maratona, ai tempi di quella maratona di New York. Però dicevo, per onorare quella tradizione, per coltivare nuovi talenti, ma anche, attenzione, per la funzione sociale che svolgono le strutture sportive, stiamo correndo come dei treni, sia per la pista piccola di atletica, perché questa non è la pista che noi abbiamo inserito nel piano triennale delle opere pubbliche, cioè abbiamo inserito anche questa, ma puntiamo all'obiettivo grosso che, se ce la faremo, è un impianto ben strutturato. Questo è il pistino, per così dire.
Ma ci vorrà 10 anni come il palazzetto.
No, vediamo, non... questa è una provocazione, cioè... No, per il pistino di atletica lo realizzeremo in tempi brevi, dentro a una scuola, quindi secondo me il pistino, io spero che
una
il pistino sprigioni, benissimo, sprigioni un valore aggiunto stando dentro a una scuola, e poi dicevo, corriamo come un treno per l'apertura.
E lì c'è un altro ragazzo, mi sfugge il nome, che si allenava per il getto del peso, il lancio del peso, che ha avuto anche diversi riconoscimenti. Si allenava proprio all'interno di quell'edificio scolastico.
Sì, che ha qualche anno in più di Aurora Caroli. Adesso mi scuso, non mi sovviene il nome, ho capito a chi ti riferisci. E dicevo, corriamo, cioè proviamo a correre anche per l'apertura, non posso dire per la riapertura, ma per l'apertura finalmente del palazzetto dello sport. E posso, diciamo, la buona notizia è che i lavori sono veramente addirittura d'arrivo, e poi, diciamo, la questione passa sulle scrivanie una volta terminati i lavori, cioè si tratterà di occuparsi dell'agibilità di questa struttura e alla fine della sua omologazione per poterci disputare all'interno competizioni agonistiche. Intanto, come è noto, abbiamo elaborato quel bando per l'affidamento, qualcuno dice del bar, ho letto anche nel tuo intervento, diciamo, certo, ma non è soltanto un bar, cioè è un bar o meno a seconda della capacità, della visione, diciamo, di chi
manageriale, imprenditoriale, esattamente, di chi dovrà gestire poi questo locale.
Esattamente, perché noi abbiamo previsto la possibilità di gestire il punto ristoro, ma di gestire più in generale un'area interna alla struttura e anche l'area esterna, occupandosi della pulizia e della custodia, però con la possibilità di allestire eventi all'interno del palazzetto. Io credo che quella struttura abbia delle potenzialità enormi, enormi.
Linea regia per alcuni consigli pubblicitari. Allora, partendo proprio dall'ultimo consiglio comunale, quindi fresco, la settimana della legalità, quindi sì. Ritorna la settimana della legalità, una iniziativa voluta anche dalla presidenza del consiglio comunale, sì. Già attuata nelle passate amministrazioni, ritorna, diciamo, di attualità, sicuramente con il coinvolgimento delle scuole.
Con il coinvolgimento delle scuole, anche qui per la verità l'iniziativa è partita dall'associazione anti-racket, che è presieduta da Cosimo Torino e dal consiglio direttivo della stessa associazione. Era qualcosa che si verificava ormai tutti gli anni, era una premura dell'associazione, anche dell'amministrazione comunale, organizzare qualche cosa in quel periodo tutti gli anni. L'abbiamo istituzionalizzata, anche per consentire agli organizzatori, tra i quali l'amministrazione comunale, della settimana della legalità, di cominciare per tempo e di verificare subito, insomma, gli aspetti più pratici, quali risorse si hanno a disposizione, di coordinarsi con gli ospiti, di combinare le disponibilità. È un appuntamento al quale tenevamo molto, era un po' di tempo che volevamo, insomma, portarlo in consiglio comunale, e ci tenevamo. Io stesso ho partecipato ad alcune iniziative sia nelle scuole, sia, insomma, sono stato al Cinema Italia a contatto con gli studenti e con le altre istituzioni che presidiano il territorio, non solo di Francavilla, e sono convinto che questa appunto istituzionalizzazione della settimana ci tornerà utile, perché lavoriamo sulle abitudini, sui pregiudizi dei ragazzi, ma i ragazzi sono in un'età di formazione delle coscienze. Se riusciamo a incidere, non per plagiarli evidentemente, ma per sfatare certi pregiudizi, può darsi che domani ci ritroveremo con dei cittadini, anzi sarà senz'altro così, io mi voglio augurarmelo, migliori di noi.
Anche perché ha fatto diversi richiami nel corso di questo anno e mezzo, così come diversi richiami ha fatto pure i suoi predecessori, Maurizio Bruno, lo stesso sindaco Vincenzo Della Corte, per quanto riguarda atti vandalici. Uno degli ultimi addirittura in Villa Comunale fece arrabbiare, mi ricordo sui social, anche un post abbastanza duro nei confronti di chi comunque appena installato lì c'era il campo di basket, il canestro andò giù.
No, quando mi arrabbio non lo lascio intravedere dai social. No.
Ma si intuiva, però si intuiva.
No, sì,
per dire l'ultima, no? Gli atti vandalici non fanno mai bene, perché poi è un patrimonio della collettività, un bene pubblico.
È un bene pubblico, il che vuol dire che il bene è stato allestito,
sia dal
con
canestro,
denaro
sia
pubblico.
Dal monumento,
certo,
sia...
certo. Poi quando si compie un gesto di quel tipo, il rischio è che si compiano altri gesti emulativi, per cui lo devi in qualche modo lo devi cassare, lo devi stroncare. Certo, non è che mi sorprendo se dei ragazzi rompono un canestro, diciamo che anche se non sono giocatori dell'NBA è qualche cosa che ci può stare, con questo io non ho l'autorità morale per perdonarli. Mi sono arrabbiato, mi sono incazzato, scusa l'espressione brutale detta a un microfono, e poi abbiamo ripristinato il canestro, il luogo è dotato di illuminazione, di telecamere. Io vorrei che chi gioca, chi si intrattiene intorno al campo tenga presente un'altra cosa, che quello è un campo a ridosso delle giostrine, che, apro una parentesi, andranno senz'altro risistemate. E poi la villa è frequentata.
Ne approfittiamo per la villa quando verrà
riaperta. Certo, quando appena si riapre. Poi la villa è frequentata anche da persone che hanno un'età e per, come dire, per educazione che hanno ricevuto, per il clima culturale con il quale sono cresciute, queste persone non gradiscono comportamenti ai quali noi potremmo essere così, potremmo aver fatto il callo. Quindi chiunque vada a giocare al basket lì sappia che quella è una struttura pubblica, può farlo gratuitamente per tutto il tempo che vuole, però la prescrizione è che ci si comporta rispettosamente. Beh, insomma, mi pare il minimo.
Allora, in questi ultimi giorni si ricorre, tutte le ricorrenze sono importanti, quella che riguarda i disabili ancora di più. E voi come Comune di Francavilla Fontana intendete appunto istituire la figura del garante dei diritti dei disabili, come nell'ultimo Consiglio Comunale avete approvato.
E abbiamo approvato una delibera che istituisce questa figura, adesso la palla, come dire, passa agli uffici che la disegneranno ulteriormente. Questa figura nelle nostre intenzioni dovrebbe essere una figura trasversale rispetto a tutte le materie, rispetto a tutte le deleghe assessorili, ecco, mettiamola così, e dovrebbe occuparsi appunto del rispetto dei diritti delle persone con disabilità. Noi abbiamo preferito fermare le nostre intenzioni rispetto ai diritti delle persone con disabilità dentro a un atto amministrativo. Forse abbiamo trascurato qualche momento del tipo divulgativo, abbiamo, come dire, un convegno di meno, un seminario di meno, una conferenza di meno, però avevamo molta voglia, non molta fretta, avevamo molta voglia di licenziare questa delibera di Consiglio Comunale piuttosto che fare una discussione autoreferenziale tra noi stessi. Ecco,
c'è stata anche un'altra iniziativa, perché io parlo degli ultimi avvenimenti senza andare a ritroso, perché poi degli altri argomenti abbiamo parlato abbondantemente anche con esponenti politici della maggioranza, sì, con assessori che sono venuti qui, anche con lei. Gli ultimi provvedimenti, ce n'è un provvedimento, o anzi un'iniziativa, che a chi ci ascolta dice: ma che cos'è la mappa di comunità?
Sì.
E questa è una cosa bella, io l'ho studiato, ho visto che cos'è la mappa di comunità, è una cosa che comunque il cittadino può interagire, e quindi è una mappa che può dare consigli, anzi offre consigli preziosi a chi amministra poi alla fine.
Sì, assolutamente, noi interrogheremo i cittadini adesso con le forme che renderemo note, probabilmente
abbiamo
sì.
Ricevuto un finanziamento di
20.000 euro. Sì, abbiamo ricevuto un finanziamento regionale di 20.000 euro per
elaborare finanziamenti.
Sì. Cioè, voglio dire, qualche cosa a cui lavoriamo, non sempre arriviamo al risultato, però devo dire che abbiamo un buon feedback, come si dice in gergo. Questo denaro ci consentirà di compiere questi passi. Noi interrogheremo i cittadini sulle loro esigenze, sulla loro visione della città presente e futura. Tutte queste opinioni verranno raccolte in un archivio, verranno raccolte in un database, e ci serviranno per orientare l'azione amministrativa. Per allestire tutto questo, diciamo, farlo con risorse pubbliche.
Per parlare alla città futura.
Per parlare intanto con la città presente, poi nella prospettiva di creare una città futura che sia più vivibile. Però esattamente, cioè l'espressione in questo caso è pertinente, è una mappa della visione che ha la comunità della città.
No, diciamo, tutti potranno partecipare, perché poi
sì, assolutamente,
nel corso delle prossime settimane spiegherete
renderemo note le modalità
a proposito, sì. Perché poi l'idea è quella di istituire l'ecomuseo. A proposito di museo, no?
Sì.
È stato parlato pure nei consigli comunali, quanta gente ci va, l'afflusso, l'affluenza eccetera, ma avete dato anche la carica,
direttore
avete investito anche
sì.
di un direttore scientifico, perché mancava questa figura all'interno del museo.
Sì. Beh, allora, un conto è diciamo,
questa è fresca sì, qualche sì, giorno fa, di ieri forse,
di un paio di giorni fa. Un conto è l'allestimento del museo e un conto è poi la sua gestione. Sono due attività.
Il museo è stato allestito.
Sì. Sono due attività anche ai sensi del codice dei beni culturali diverse e che richiedono professionalità adeguate e meglio ancora se professionalità elevate, come nel caso di questo archeologo olandese. Io ho avuto il piacere di conoscerlo personalmente, anche qui non è la mia materia, quindi non mi permetto di entrare troppo nel merito, non ne pronuncio neanche il nome, se vuoi puoi leggerlo tu, perché rischiamo l'incidente diplomatico con l'Olanda, uno di quei cognomi, nomi e cognomi, insomma.
Però ha già avuto modo di visitare
complessi.
Il nostro museo?
Ha già avuto modo di visitare.
L'impressione che ha ricavato qual è?
L'impressione che ha ricavato è una buona impressione.
Va forse organizzato in maniera...
l'impressione di un posto che possa essere implementato, diciamo, sia nella presenza degli oggetti, insomma, che vanno dentro al museo. Di alcune cose abbiamo già discusso.
E anche di portare a conoscenza fuori, far venire scolaresche, di far venire, diciamo, cittadini da fuori per visitare il museo.
Sì, questo necessariamente, questo aiuterebbe anche
un famoso pacchetto di che possa, no, non dico da Milano, ma quantomeno dai nostri comuni vicini, poter fare visita anche al nostro museo.
Allora, lo scopo è quello di evidenziare l'interesse scientifico che ha il museo. Questa cosa qui non posso farla io come sindaco, non può farla un assessore alla cultura, per bravo che sia, ma questa cosa qui può farla un direttore che non è il marketing del museo, perché diciamo,
è un'altra cosa.
Quello è un altro mestiere ancora che attiene alla comunicazione delle cose. L'interesse scientifico può rilevarlo un direttore scientifico, cioè una persona che sia competente in materia. Sembra una banalità, ma adesso lo abbiamo trovato, è un nome, mi dicono, io ho guardato come tutti, sono partito da Google, insomma, ma ho trovato un curriculum impressionante, e gli abbiamo chiesto di darci non una mano, ma gli abbiamo chiesto di darci una grossa mano, perché puntiamo, a aumentare, diciamo, il numero dei reperti presenti nel museo. Ci stiamo lavorando, siamo in contatto con il Marta rispetto ad una collezione privata. Siamo rientrati nella disponibilità di buona parte, di metà circa di questa collezione, l'altra metà o quasi sta presso il Marta, e stiamo lavorando alla ricomposizione di questa collezione che era appunto privata e apparteneva a un nostro concittadino che oggi non c'è più. E poi puntiamo a dare una visibilità, ma se possibile oltre i confini nazionali, al museo, perché... se i reperti, diciamo, hanno appunto un interesse scientifico, quell'interesse può varcare non soltanto i confini di Francavilla per arrivare alle scolaresche del circondario, ma può varcare i confini regionali o addirittura nazionali.
Come l'auspicio è quello del bilancio partecipato. Molte volte si è abusato di questo bilancio partecipato. Anche qui c'è un fondo di 16.200 euro che partirà ufficialmente a breve. Bilancio partecipato, in che cosa consiste?
Allora, il bilancio partecipato vuol dire che una posta del bilancio...
Quindi dovrei essere preparato su tutto.
No, io devo sapere. Sono domande a tamburo battente, diciamo, ti trovo particolarmente dinamico.
Per chi ci ascolta, non è che ci siamo sentiti prima.
Assolutamente, questo lo potrei giurare, qualcuno diceva sui miei figli, io ne ho una. Devo spiegare in via di estrema sintesi, perché questi sono i tempi della radio. Ciascuno di questi argomenti meriterebbe un approfondimento. Bilancio partecipato vuol dire che una posta del bilancio del comune di Francavilla, su quella posta, decidono i cittadini. Noi abbiamo ritagliato risorse pari a 16.000 euro e i cittadini potranno stabilire dove quei 16.000 euro debbano essere investiti, se per realizzare qualche cosa ex novo oppure se lavorare per migliorare qualche cosa che già esiste. Io la trovo assolutamente interessante. Non sono risorse enormi, ma sono un buon punto di partenza. Ma il dato interessante, secondo me, è questo: che i cittadini potranno.
Ecco, al di là della somma della cifra, quello della partecipazione.
Libertà e partecipazione, visto che siamo in radio, facciamo riferimento cultural musicale, insomma, a Giorgio Gaber, evidentemente. Libertà e partecipazione. E questo per orientare l'azione amministrativa, quindi per prestare ancora più ascolto alle esigenze della città, che non sono soltanto quelle urlate pur legittimamente dai social, ma sono quelle di tutti i cittadini.
Linea di regia per altri consigli pubblicitari. Allora, sindaco, terza e ultima parte di Francamente, questo viaggio a ritroso, ma a ritroso soltanto di qualche giorno, di qualche settimana, parlando delle ultime iniziative messe in campo dall'amministrazione comunale, dal consiglio comunale, alcune anche deliberate all'unanimità, anche mozioni presentate dai gruppi dell'opposizione. Siamo ormai in tema di Natale, tra poco voi presenterete il cartellone delle iniziative natalizie, il cartellone si chiama Incanto di Natale, se non sbaglio.
Confermo.
Sono degli eventi, tra l'altro avete pure fatto un'iniziativa che coinvolge i cittadini per l'addobbo delle vetrine dei negozi, ma anche dei balconi dei negozi, quindi parleremo successivamente. Ma c'è un'altra cosa che aveva fatto arrabbiare all'inizio di quest'anno, del 2019, gli esercenti, perché un bel giorno, un bel mattino, prima mattina, vigili, la polizia locale aveva fatto diverse sanzioni per quanto riguarda i tavolini, sedie e quant'altro davanti ai pubblici esercizi, in un periodo non bisognava esporre. Ora invece l'ultimo consiglio comunale c'è stato un pacchetto di misure proprio rivolte non soltanto alle attività produttive ma anche alla stessa valorizzazione dei prodotti locali. E qui c'è un fatto che interessa, parto da quello che era successo a gennaio, dicembre, gennaio dello scorso anno. Lo vuol dire lei la decisione di mantenere di queste strutture all'aperto?
Sì, posso dirlo io. Naturalmente abbiamo intanto liberalizzato, ecco, per intenderci, per cui non esiste più quel periodo di fermo biologico come per la pesca, e quindi gli esercenti
si erano molto arrabbiati,
però la regola era chiara, peraltro non l'avevo stabilita io, ma era chiara, e quindi
torniamo alla settimana della legalità, le regole, come sono le regole per chi comunque deve rispettare le regole si rispettano.
Noi abbiamo chiesto il rispetto delle regole, che nel frattempo non avevamo modificato, adesso ci siamo riusciti, ma nel frattempo ancora no.
Noi ribattezziamo il pugno duro.
Duro, poi di fronte, diciamo, a un trasgressore che è inadempiente, cioè che non rimuove da solo i tavolini, le sedie e gli ombrelloni.
Sì, apri chiudere parentesi, come qualche giorno fa il pugno duro, giustamente, della dirigente del settore urbanistica nei confronti di chi non ha temperato in tempo la demolizione del manufatto abusivo. E pur avendolo fatto in ritardo, dice: ma io l'ho fatto in ritardo. Purtroppo le regole sono regole, ha applicato qualcosa come 50.000 euro con 3 ordinanze dell'ufficio urbanistica.
Io posso dire che umanamente mi spiace, ma ci sono delle regole che valgono per tutti, e, come si dice nel gergo, e non soltanto nel gergo degli avvocati, essendo io un avvocato, quando ho il tempo di occuparmi di queste cose, l'ignoranza non è una scusante, l'ignoranza della legge. No, per tornare agli esercenti, abbiamo eliminato quel periodo, per dirla con il gergo dei pescatori, del fermo biologico, per cui non devono più temere di sforare, diciamo, possono tenere fuori le loro strutture.
Ognuno si attrezza.
La raccomandazione, ecco, mettiamola così, è che le strutture siano omogenee. Su questo punto i commercianti, gli esercenti commerciali, insomma, possono dialogare tra di loro, possono dialogare con l'amministrazione, cerchiamo di non essere troppo variegati. Possono dunque tenere fuori i dehors o qualunque altro tipo di struttura, adesso vediamo, per tutto il tempo che vogliono. Ma rispetto alle concessioni dell'utilizzo del suolo pubblico abbiamo anche esteso il periodo massimo possibile da 5 a 12 anni, questo è un elemento ulteriore, come dire, di libertà per gli imprenditori e di certezza per gli imprenditori. E poi lei mi chiedeva di un'altra cosa, cioè della possibilità di esporre i propri prodotti.
Peccato che non si vota adesso, se si dovesse votare adesso tutti i commercianti che con questa
così è la vita, l'opinione pubblica, diciamo, è come il vento.
Tre processioni, come dice qualcuno, altre tre processioni.
Io poi non ho mai capito se le tre processioni siano quelle mi danno 3 anni, insomma. Perfetto.
E poi l'ha dichiarato in uno degli ultimi post: 3 anni, devi aspettare, ha detto l'ex sindaco, sì, ad un altro vice sindaco.
Ho capito.
Vice sindaco, devi aspettare 3 anni perché sono io della partita.
Ma per questo, diciamo, non era necessario leggere nella palla di vetro, questo lo sanno, cioè 3 anni arriverà la scadenza naturale del mandato. No, è possibile d'altra parte esporre i propri prodotti in stand oppure insomma in altre strutture, in gazebo, per cui si potrà stare sul suolo pubblico anche per queste ragioni, non soltanto, quindi una possibilità non soltanto per chi abbia dei locali che per dimensioni consentono, o per l'attività svolta all'interno consentono di somministrare fuori bevande piuttosto che alimenti, ma è una possibilità anche per altre tipologie di attività commerciali.
Ma il pacchetto riguarda anche la valorizzazione dei prodotti locali, tipo il confetto riccio, ad esempio.
Confetto riccio avrà un lo ha da sempre, però su questo
diciamo,
sì, avrà un periodo che è quello, abbiamo provato perlomeno a mettere insieme i produttori, a combinare, diciamo, le loro esigenze. C'è un periodo, adesso è quello, e avranno anche dei posti più adeguati, perché insomma alcuni stavano in situazioni un poco precarie.
Vabbè, allora state, diciamo, avete liberalizzato questo settore, avete disciplinato, però state anche disciplinando un'altra area di Francavilla molto molto importante. Intanto Salutiamo con affetto gli ex lavoratori del Mercatone 1, hanno ottenuto una proroga della cassa integrazione fino a maggio, mi sembra, quindi fino alla primavera inoltrata. Speriamo bene anche per questi lavoratori in cassa integrazione. Parliamo della zona industriale, dove lì c'è un mix di tutto e voi state cercando di rimettere anche di ordine in prospettiva per un futuro, per un rilancio della stessa zona.
Sì, il problema è questo, cioè la questione che ci si è posti a Francavilla è questa: se sia possibile insediare attività imprenditoriali diverse da quelle che si trovano attualmente nella zona PIP di Francavilla. Posta questa questione, proviamo a trovare la soluzione. La strada che abbiamo intrapreso è quella di proporre alla
Regione. Ci sono stati dei ricorsi anche al TAR.
Sì, ma è chiaro che dobbiamo preoccuparci di valorizzare, ecco, tu parlavi prima di valorizzazione del confetto riccio, noi dobbiamo porci anche la questione della valorizzazione di quella zona. In questo momento la strada che proviamo a percorrere è quella della è quella di modificare le norme, per quanto di competenza del comune, che consentono di insediare attività imprenditoriali in quella zona.
Per essere ancora più chiaro con cui ci ascolta, sì, perché non è che il comune cambiamo le norme, perché poi dovete fare i conti con la regione.
Certo. Ma noi stessi aspettiamo, diciamo, stiamo consumando alcuni passaggi formali e c'è un'interlocuzione che abbiamo avviato, che è in corso.
Ci sono
con
cose che potete fare, questo come linea di massimo.
Sì, ci sono
cose che può fare il sindaco, può fare l'amministrazione comunale in piena autonomia, anche determinate scelte amministrative. Poi ci sono cose che invece che vanno al di là, diciamo, della competenza stretta a livello comunale, perché interessa anche altri settori della vita, gli aspetti regionali, diciamo.
Altri livelli di governo. Per dirla il più chiaramente possibile, non possiamo fare da soli, ma abbiamo bisogno che la regione ci dia il suo placet, naturalmente a condizione di rispettare regole che sono imposte dalla regione e dalle leggi più in generale. Noi aspettiamo una risposta, confidiamo che sia positiva. Se così dovesse essere, sarà possibile, a decorrere, diciamo, dal momento in cui riceveremo quella risposta positiva, insediare altre tipologie di attività in quella zona. Anche perché da che è nata la zona PIP il mondo è cambiato, e questa è una circostanza, diciamo, è un dato del quale non si può non tener conto.
Come pure è superato, il mondo è cambiato per quello che era una struttura nata per lo stoccaggio dei prodotti ortofrutticoli, parliamo del centro di carico, famoso centro di carico intermodale. E per questo centro di carico intermodale è venuto anche più volte, qualche volta Striscia la Notizia a Francavilla, ma il comune, per chi non lo sapesse, continua a pagare, non me ne voglia l'istituto di vigilanza, non c'entra nulla, per legge il comune è obbligato a sorvegliare su una struttura pubblica costata 15 miliardi di vecchie lire mai utilizzata, però voi pagate 6.000 euro di vigilanza, non adesso ma da anni, da quando, certo, è stato consegnato ufficialmente quest'opera al comune, e ora si spera anche per questa struttura mai partita in quella che la chiamano ZES, non Zorro, ZES, Zona Economica Speciale.
Il centro di carico intermodale, ammesso che si possa dire così, perché non essendo mai, non ha mai assolto alla funzione per la quale è stato concepito quel centro, si trova dentro, è ricompreso, insomma, nel discorso della ZES. Questa è una speranza che si è accesa. Ci sono alcuni soggetti che timidamente si fanno avanti, diciamo, anche qui.
Lì una palla di tutte le amministrazioni, voglio dire.
Una che, cosa si è, che si è, più che una palla, diciamo, è la teoria del piano inclinato, cioè ha cominciato a. Era una biglia all'inizio, adesso noi, diciamo, e chi verrà rischia di ritrovarsi una palla di neve, insomma. Stiamo provando stiamo sondando la disponibilità di qualcuno che sia interessato. Così, nelle condizioni in cui si trova adesso, è un'incognita. Non dico che spaventi chiunque si avvicini, però insomma ci stiamo lavorando.
Oh, io la vedo in ottima salute, sindaco, in ottima forma smagliante, non so se pratica qualche attività sportiva, e in forma smagliante anche la sua maggioranza?
La maggioranza è in forma smagliante, che mi risulti sì, diciamo, credo di averne abbastanza il polso, non ci sono fibrillazioni, abbiamo attraversato, io posso intuire che cosa le stia passando per la mente con quel sorriso sornione, abbiamo attraversato un momento un po' delicato perché abbiamo perso un consigliere, anzi una consigliera per usare un linguaggio al quale noi teniamo molto, che è un linguaggio non sessista, che è passata nei banchi della opposizione, e abbiamo però abbiamo incluso, essendo inclusivi, diciamo, sì, abbiamo incluso in maggioranza un consigliere che ha fatto il percorso inverso, cioè dai banchi dell'opposizione è entrato prima in un gruppo sorto in consiglio comunale, in un gruppo che non si era presentato alle elezioni amministrative, ma che adesso è parte integrante della maggioranza.
Ecco, questo gruppo, chiamiamolo misto, un gruppo che fa capo i tre Fitiani, insomma, tanto per intenderci.
Ma questo non lo so, bisogna
qualcuno dice poi Fitto, Fratelli d'Italia, eccetera. Ufficialmente qui, nei nostri studi, sì, il segretario di Fratelli d'Italia ha detto, ad oggi i tre consiglieri comunali non sono appartenenti, non sono iscritti a Fratelli d'Italia. Si è iscritta a Fratelli d'Italia la consigliera Anna Ferreri, questo sì.
Io posso, diciamo, rispondere dei componenti della maggioranza e non, diciamo, delle scelte di altri. Intanto, se lo ha detto Michele Iaia, perché il segretario cittadino, se non sbaglio, è Michele Iaia, questa è la certificazione che i tre che, diciamo, riconducibili, che compongono il gruppo di direzione Francavilla, non sono riconducibili anche a Fratelli d'Italia. Ma a parte questo, io non ho mai, lo dico da sindaco, so, per quello che conti la mia opinione,
perché no, dall'altra parte dico, ma il sindaco prova imbarazzo.
No, ma
prova imbarazzo nel momento in cui c'è una certificazione ben chiara.
No, ma no? Quando ci dovesse essere ne discuteremo. Ma io capisco che, come dire, il gioco della politica sia anche questo, cioè provocare l'imbarazzo del sindaco, che poi, se è particolarmente educato, potrebbe imbarazzarsi anche per cose di poco conto. Ma in questo caso non c'è nessun consigliere della maggioranza che mi abbia manifestato l'intenzione di aderire formalmente a Fratelli d'Italia. Questa è una domanda, la tua, io credo di poterlo dire in questa sede, che mi è stata rivolta anche da un tuo collega della carta stampata, non so se posso fare,
sì, come no.
Da Vincenzo Sparviero, la settimana scorsa, della Gazzetta del Mezzogiorno, che ha avuto la bontà, la cortesia di dedicarmi un ampio spazio, mi unisco ai saluti. Lui mi ha fatto la domanda in una maniera cruda, sì, secca, come me l'hai rivolta tu, e io ho dato la stessa risposta. Ora, non so se questa trasmissione sia registrata, immagino di sì, ma come si dice, scripta manent, per cui in quel caso...
No, domani uno potrà riascoltare anche attraverso...
Ma io non ho alcuna difficoltà a ribadire, poi potremmo chiedere anche ai diretti interessati, che nessuno in maggioranza mi ha manifestato, o mi risulta che abbia manifestato in qualche sede, la sua intenzione di aderire a Fratelli d'Italia.
Ecco, sindaco, intanto è contento come sindaco, come primo cittadino, che Francavilla abbia così adesso un ruolo di primo piano all'interno dell'ambito territoriale, un ambito molto importante e molto anche quotato a livello regionale, perché intercetta un sacco di finanziamenti.
Io sono contento, certamente, che la presidenza dell'ambito sia, in questo momento, sia di un francavillese. Questo non per ragioni di mero campanilismo, e neanche perché io creda che in questo modo potremo accaparrarci qualche cosa a scapito di altri. Io ho chiesto a Giuseppe Bellanova, e sono sicuro che lui non tradirà queste aspettative che abbiamo riposto a lui, di svolgere il suo ruolo di presidente dell'ambito al meglio delle sue capacità, perché di capacità ne ha, è uno, come dire, del mestiere, perché nella vita lui si occupa di sociale. Gli ho chiesto di comportarsi molto molto seriamente, di tenermi costantemente...
L'ambito fanno parte altri comuni,
certo.
Sei comuni, se non sbaglio,
sì,
che compongono l'ambito territoriale, quindi deve tener conto non soltanto
delle esigenze di
anche degli altri comuni.
Una di queste esigenze è che il servizio di mensa scolastica, questo per fare mezzo passo indietro, lei ne parlava prima, parta per tempo. Io sono contento che la presidenza sia di un francavillese, questo mi consente di avere un dialogo più costante, perché molti servizi dipendono non direttamente dal comune, ma sono servizi la cui gestione compete all'ambito, non ultima la gestione dei percettori del reddito di cittadinanza, perché noi come comune di Francavilla, così come hanno fatto altri comuni, ma devo dire che forse noi qui siamo stati
un po' più
molto tempestivi.
Ma abbiamo... chiamai un giorno telefonicamente, certo, perché...
No, io ribadisco, a beneficio dei suoi radioascoltatori, la risposta che le ho dato al telefono quel giorno. Noi abbiamo rappresentato all'ambito le nostre esigenze, cioè quali sono i settori nei quali potremmo occupare, se hanno un po' di esperienza, un po' di capacità, i percettori del reddito di cittadinanza. Piano piano questa gente sta arrivando al comune di Francavilla e li stiamo impiegando. Ed è con reciproca soddisfazione, cioè noi abbiamo mano d'opera, siamo felici di contribuire alla occupazione di queste persone, e loro lavorano e quindi lavorano, ma recuperano anche in questo modo la loro dignità, cioè percepiscono un reddito, intendevo dire, ma recuperano la dignità lavorando, insomma.
Oh, tornando alla salute, abbiamo parlato della salute a maggioranza, la Giunta, il rapporto con i suoi stretti collaboratori com'è?
È un rapporto ottimo.
Ci sono assessori che sono più visibili perché magari escono un giorno sì e tre giorni no sul giornale perché per forza di cose, altri che si muovono in silenzio e soltanto quando c'è la notizia magari escono sui giornali, sui social e quant'altro.
Ma mi viene in mente che l'assessore più all'apparenza, l'assessore che lavora più in sordina, più nella penombra di tutti, è Antonella Iullaro, perché Antonella, e io per questa ragione ho una benevola invidia verso di lei, non ha un profilo social. Ecco, ha fatto una scelta di vita rivoluzionaria, quasi eretica, di non avere un profilo Facebook, al quale lei non avrebbe un minuto della sua giornata da dedicare, perché Antonella è una persona che lavora dalla mattina alla sera, è una persona molto generosa nel suo lavoro e con la stessa generosità si sta applicando alla delega al bilancio. Quindi Antonella è la persona che tiene i cordoni della borsa e ci colpisce, cioè ci dà delle bacchettate sulle mani quando proviamo ciascuno di noi per iniziative riconducibili appunto alla sua delega, alla propria delega, prova a prendere più del dovuto. Mi viene in mente una considerazione proprio perché abbiamo parlato di reddito di cittadinanza. Io vorrei che la città riflettesse anche su questo, che Antonella Iullaro, che è una professionista della gestione del denaro, in questo caso che si occupa della gestione
delle
del denaro
per conto
delle casse comunali, ma si occupa di queste cose nella vita, svolge la sua attività e fa un lavoro egregio per il quale io la ringrazio molto anche dai tuoi microfoni, percependo una somma di alcune centinaia di euro, perché lei percepisce metà della indennità che compete ai consiglieri, quindi la metà di circa 1000 euro. Una volta tassata, quella somma equivale a nella media un reddito di cittadinanza. Cioè Antonella, che come noi che amministriamo una città siamo i custodi della cittadinanza, percepiamo, io non posso dire la stessa cosa perché percepisco l'indennità di sindaco che è maggiore di quella degli assessori, ma percepisce una somma che se stesse a casa ad aspettare di venire chiamata dal comune per occuparsi della manutenzione del verde pubblico piuttosto che di tinteggiare una parete, percepirebbe come reddito di cittadinanza. Questo lo dico con tutto il rispetto per le persone che percepiscono il reddito di cittadinanza, è ovviamente una battuta per evidenziare il fatto che c'è anche della vocazione in quello che facciamo, cioè un amore viscerale verso la città in quello che facciamo.
Ecco, stessa vocazione lei ha riscontrato, abbiamo parlato della politica, abbiamo parlato dei suoi collaboratori, abbiamo parlato della maggioranza, ma parliamo anche della burocrazia, perché senza la burocrazia sindaco lei non va da nessuna parte, senza i dirigenti, senza i funzionari, senza l'ultimo impiegato, quello che chiude il portone di Palazzo Imperiale e Castello Imperiale. Com'è il rapporto oggi con la burocrazia? Lo diciamo ai microfoni spenti, nessuno ci sta.
No, è un rapporto buono sul piano personale, nel senso che io tengo la mia porta.
Ovviamente va rivista qualcosa, va corretta, vanno fatti i correttivi.
Guardi, allora,
forza di cose, come in ogni azienda. È un'azienda.
È un'azienda con circa 100, credo 93 o 94.
Quindi se Pierluigi non fa il suo lavoro, viene bacchettato. Giustamente.
Però devo fare una precisazione, anche questo deve essere chiaro per tutti. Anche per gli indignati di professione, no? mi viene da dire così. Il comune è un'azienda con meno di 100 dipendenti che devono riscontrare le esigenze, i diritti, mi rendo conto, di circa 40.000 utenti, meno di 100 contro 40.000. Allora, abbiate, non dico pietà, abbiate comprensione di questi numeri. No, il rapporto è buono.
Se fosse per lei assumerebbe già da domani mattina.
Io assumerei da stasera, non da domani mattina. Assumerei tramite concorso, me lo lasci precisare perché non si sa mai. Lo dico a microfoni accesi.
Concorso pubblico.
Però guardi, le dico una cosa sulla base della mia esperienza, oltre che di sindaco e anche di assessore ai lavori pubblici, sulla base della mia esperienza di assessore al personale del Comune di Francavilla. Allora, per poter espletare un concorso, per poter assumere qualcuno, l'ultima volta che li ho contati erano 16 adempimenti. 16 adempimenti soggetti a scadenza, e tutte le volte che tu non rispetti un termine, come nel gioco dell'oca, devi ripartire dal via. Cioè, la burocrazia, la macchina burocratica è difficile da guidare, e anche prima che tu ti metta alla guida, cioè le istruzioni per l'uso sono terribili. tutti il rispetto di cui tutti questi adempimenti è una responsabilità del sindaco. Io comprendo che la gente se la prenda col sindaco, che le discussioni siano infuocate anche nelle famose chat delle mamme, però noi sindaci abbiamo a che fare con 16 adempimenti, vado a memoria, per poter assumere qualcuno, dopo aver ritagliato le risorse, se ci sono, se e quando ci sono le risorse.
Nota dolente, ma questa è un'altra patata bollente delle varie amministrazioni, poi un corpo di polizia locale che ovviamente è sotto organico, è sotto gli occhi di tutti, per una città complessa come Francavilla Fontana.
Ma stiamo provvedendo a delle assunzioni anche per il comando di polizia locale. Adesso stiamo intanto individuando la procedura in modo da non dover rischiare di tornare indietro. Però il comando della polizia locale, devo dire, è particolarmente nei nostri pensieri, non perché ci stiano gli agenti della polizia locale ci stiano più simpatici dei dipendenti di altri uffici, ma perché lì l'esigenza è ancora più pressante, cioè
la città non della viabilità, del commercio, la città, dell'edilizia.
Benissimo, cioè la città non può, non sopravvive senza un comando.
Qualcuno si lamenta, dice, ma non vedo pattuglie in giro, non vedo il vigile in giro, non vedo...
Se avessimo un numero sufficiente di agenti, li vedrebbe. Non abbiamo un numero sufficiente per presidiare una città di 40.000 abitanti.
Questa sera ho visto, ad esempio, due carabinieri a girarsi qui in piazza, a piedi.
Un uomo e una donna, sto per dirle che non le dico di sì tanto per...
Li
ho visti anch'io.
Quindi la gente vuole anche il contatto, no? A volte.
Sì, mi rendo conto che è anche un fatto di percezione. Per cui magari sono in giro, però non li vedo per tutta la giornata lì dove sono io, perché magari sono un esercente commerciale e ho la sensazione che il territorio non sia presidiato. Allora, non è un segreto, è una verità che io ho il dovere di confessare alla città. Il personale non è adeguato nei numeri. Il personale, che per carità è adeguato sul piano professionale, ha un'età media molto alta. Molto alta. E questo dato ci pone di fronte alla necessità di assumere, lo dicevo un attimo fa, personale partendo da quell'ufficio. Lo stiamo facendo. Sergio Tatarano chiede con forza che gli agenti di polizia locale vengano dotati di biciclette, ma al di là delle battute, quello è un mezzo di locomozione che si usa non solo a Miami, quindi non li vediamo solo nei telefilm americani, ma si usa per tutta Italia, consentirà di essere più dinamici, ma c'è bisogno anche... Non me ne vorranno gli agenti attuali della polizia locale, ma c'è bisogno anche di energia nella pedalata.
Oh, sindaco, per gli auguri di Natale li facciamo dopo, ma possiamo dire ci sono diverse iniziative, 30 secondi, 40 secondi, per dire le iniziative per allietare queste giornate di Natale, insomma, a Francavilla.
Ci sono iniziative in particolare nelle domeniche e in particolare concentrate assolutamente nelle strade chiuse al traffico. Capito. Questo per agevolare, per quello che possiamo, il lavoro degli esercenti commerciali.
Lì è proprio no. Corso Umberto, no. Non si apre mezza giornata, no.
Ma adesso stava andando così bene.
La domanda finale era quella poi.
Non ci sono decisioni irrevocabili. Quella è una decisione che per il momento vorremmo tenere ferma. Io l'ho detto pubblicamente incontrando...
Ci sono pure queste iniziative che lei sta dicendo, anche che si protrarranno in maggio fino all'Epifania.
Che si protrarranno per tutte le domeniche del periodo natalizio. La notte di Capodanno ci sarà un concerto in piazza. Non posso spoilerare nomi perché dirà tutto Maria Angelotti nel corso di una conferenza stampa.
Quindi, domattina. Lo spumante possiamo farlo qui in piazza Umberto I a mezzanotte il 31.
Ci sarà un concerto rivolto soprattutto ai più giovani, perché quello è un orario in cui è più facile incontrare i giovani.
Sì, gli auguri li facciamo invece alla cittadinanza più in là a ridosso di Natale. Io ringrazio per quella città del nostro invito, per la pazienza che hai avuto anche nel rispondere alle varie domande, tantissime domande. Abbiamo cercato di concentrare quelle che sono stati gli ultimi avvenimenti. Intanto grazie a lei e buon lavoro alla sua amministrazione comunale.
Se ho soltanto un secondo a disposizione, vorrei ringraziare tutti, ma proprio tutti i componenti, tutti i volontari dei gruppi di protezione civile di Francavilla, che non hanno esitato un istante a partire per l'Albania subito dopo aver ricevuto le notizie del terremoto.
Grazie, e linea di regia e l'appuntamento a mercoledì prossimo.
Francamente, il punto sul territorio.